La storia di una vita cambiata, di Lon Solomon, trascritto dalla cassetta originale registrata il 31 gennaio 1998, contenuto modificato per la registrazione 3/2014, narrato da Massimo Giordano. Com'è possibile che un bravo ragazzo ebreo come me sia finito a fare il pastore in una chiesa biblica? Questo è quello di cui voglio parlarvi oggi. E spero che, mentre parliamo di questo, forse qualche piccola parte della mia vita si colleghi a qualche parte della vostra e che Dio si serva di quello che oggi diremo per fare davvero una differenza nella vostra vita. Sono nato e cresciuto a Portsmouth, Virginia. I miei genitori erano ebrei conservatori. Come forse sapete, ci sono tre rami principali del giudaismo: ortodosso, conservatore e riformato. Mia mamma accendeva le candele del sabato a partire dalla sera del venerdì, proprio come nel film Il violinista sul tetto. La domenica andavamo in sinagoga, dove io frequentavo la dottrina. Mio padre di solito andava alle riunioni degli uomini che avevano luogo ogni domenica alla sinagoga. Io, dopo scuola, quando frequentavo le elementari e le medie, andavo alla scuola ebraica due volte la settimana. Ho fatto il bar mitzvah all'età di 13 anni, proprio come ogni bravo ragazzo ebreo. Ma nella nostra casa non abbiamo mai sentito la vera presenza di Dio. Non avevamo la Bibbia e Dio non l'ho mai letta. Non si pregava prima di mangiare. Non abbiamo mai pregato a casa mia. Eravamo solo ebrei che facevano quello che dovevano fare gli ebrei. Andavamo alle funzioni religiose. Andavamo a Yom Kippur. Una volta abbiamo festeggiato la Pasqua a casa nostra con la tradizionale cena, Passover Seder, ma la presenza di Dio non era una realtà nella nostra vita. Mi ricordo che qualche volta pregavo quando ero ragazzino, sdraiato nel letto, cercando di parlare con Dio. Mi ricordo perfino che Dio rispose ad alcune delle mie preghiere quando ero bambino. Sono cresciuto quasi credendo che Dio esistesse. Avevo la sensazione che Dio fosse là fuori, da qualche parte. Ma non lo conoscevo, non sapevo nulla di lui, non avevo nessun rapporto con lui. È così che sono cresciuto. Ho cominciato ad aiutare nella lettura della Torah dopo il bar mitzvah a 13 anni. A volte frequentavo servizi quotidiani e mi piaceva leggere un po' della Torah, perché ero abbastanza bravo a farlo. Ma quando sono arrivato alle superiori, il mio rapporto con la sinagoga cominciò a cambiare. Mi interessavo ad altre cose, frequentare le ragazze, le feste, bere e, per dire la verità, la sinagoga in confronto non sembrava molto divertente. Non andavo più in sinagoga così spesso. Alla fine, quello che mi ha fatto smettere di andare del tutto è stata una conversazione che ho avuto quando avevo quasi 17 anni. Ero coinvolto nel gruppo di recitazione al liceo. Un giorno, durante le prove, ero seduto a parlare con una ragazza che faceva anche parte dello spettacolo. Iniziò a chiedermi del mio rapporto personale con Dio. Voleva sapere se ero sicuro di andare in paradiso. Beh, non avevo mai nemmeno sentito parlare di un rapporto personale con Dio. Non avevo veramente mai parlato del paradiso o pensato al paradiso o all'inferno, perché non si parla di queste cose in sinagoga. Questa ragazza mi ha davvero fatto pensare. Quindi, la volta successiva che ero nella sinagoga, ho chiesto al rabbino se potevo parlare con lui. «Rabbino, ho bisogno di sapere se gli ebrei vanno in paradiso o all'inferno». Lui rispose «Prego?» E io dissi «Allora, gli ebrei vanno in paradiso o all'inferno?» «Ho bisogno di saperlo, perché c'è una ragazza nella mia scuola che continua a dirmi che andrò all'inferno». Lui disse «No, quello che devi sapere è che tutti gli ebrei vanno in paradiso». E io dissi «Davvero?» E lui disse «Sì, l'inferno è un problema dei gentili». «Che meraviglia!» dissi. «È proprio una meraviglia. Ma mi spieghi il perché in modo che possa difendermi?» Lui disse «Beh, noi ebrei siamo tutti discendenti di Abramo e con Dio abbiamo un accordo diverso dal resto del mondo». E io dissi «Lei vuole dirmi che posso fare qualsiasi cosa? Potrei mentire, commettere azioni cattive e andare in paradiso lo stesso perché sono discendente di Abramo? Lui disse, sì. In realtà, molti anni dopo, mentre studiavo per il mio dottorato alla Johns Hopkins University, ho trovato un passaggio tratto dal Mishnah, gli scritti rabbinici ebrei, che veramente dice la stessa cosa. E nel trattato del Sinedrio, e dice che, fatta eccezione per un paio di tipi veramente cattivi, ogni ebreo andrà in paradiso. E ho pensato, che bello, è magnifico. Vuole dire che anche se non vado più alla sinagoga, andrò lo stesso in paradiso. E la risposta è stata sì. Dunque, quella è stata l'ultima volta che ho frequentato la sinagoga. Beh, ho preso il rabbino proprio sul serio. Sono andato alla University of North Carolina a Chapel Hill, come va un diciottenne sicuro di andare in paradiso perché è ebreo. Ero felice di essere fuori dalla casa dei miei genitori, di non avere legami e di poter fare tutto quello che avevo sempre sognato di fare, ma che non potevo fare quando vivevo a casa. Così, non appena arrivato all'università, mi sono iscritto ad una fraternity. Avete visto il film Animal House? Ebbene, la mia fraternity era ancora più selvaggia di quella. Non ci si può immaginare com'era. Mi sono dato al bere, alla vita notturna, alle donne e al gioco d'azzardo. Giocavamo tutta la notte. Si cominciava a giocare a carte verso le 4 o le 5 del pomeriggio e si giocava tutta la notte. Poi si andava a letto alle 8 o 9 del mattino, svegliarsi, andare a pranzo e ricominciare alle 3 o alle 4. Questa era la vita della fraternity. Ci si potrebbe domandare, e le lezioni? Quali lezioni? Non eravamo lì per imparare, eravamo lì per divertirci. E tutto quello che si doveva fare era iscriversi a abbastanza lezioni, per non dover andare alla guerra del Vietnam e tutto andava bene. Bastavano voti mediocri per continuare a frequentare l'università. Questo è quello che ho fatto i primi 3 anni, poi ho cominciato ad annoiarmi. Non so se qualcuno di voi abbia mai preso questa strada, ma sappiamo che molte cose che iniziano con tanto entusiasmo poi diventano noiose e dopo un po' non è più tanto divertente ubriacarsi una volta di più, andare a letto con un'altra donna. Sapete cosa voglio dire? Quindi tutto cominciò a diventare noioso e mi mise a pensare un po' più seriamente ai problemi della vita. Dove stavo andando? Che significato aveva la mia vita? Che cosa faccio qui? Tali questioni cominciavano a tormentarmi e non avevo risposte. Quell'estate sono andato in villeggiatura nelle montagne di Catskill. Avevamo finalmente trovato un lavoro come camerieri in uno dei ristoranti. Abbiamo guadagnato un sacco di soldi quell'estate del 1969. Non avevo mai sentito parlare di Woodstock o di ciò che rappresentava. Uno dei miei amici di New York disse, «Dobbiamo andare», dissi. Questo è cool. Che cos'è? Mi spiegarono che era un grande festival di musica. Quindi abbiamo tutti comprato i biglietti. Posso dire di essere uno dei pochissimi al mondo che ha effettivamente acquistato un biglietto per Woodstock. Veramente? Li hanno venduti? Si aspettavano solo 50.000 persone, ma 500.000 persone sono arrivate senza biglietto, quindi i biglietti non contavano più. Ho passato tutto il fine settimana al festival di Woodstock e come parte di questa esperienza ho cominciato ad usare droghe pesantemente. Avevo già provato ad usarle a Chapel Hill, ma a New York è stata la prima volta che ho provato l'LSD. Alcuni amici mi avevano detto, se cerchi una risposta alle questioni dell'universo, è necessario che tu prenda questa roba. Ti illuminerà, la tua mente si aprirà e aiuterà a metterti in contatto con una consapevolezza vera e più vasta. Quella era la prima volta che provavo droghe psichedeliche. Sono ritornato all'università per iniziare il successivo anno di scuola, convinto di aver trovato la via per aprirmi la mente che mi aiutasse a trovare la risposta alle questioni dell'universo. Sono tornato all'università forte sostenitore dell'uso di droghe. Infatti, sono stato io a fornire inizialmente la droga a circa il 50 o 60% dei ragazzi nella mia fraternity. Abbiamo iniziato a usare droga tutto il tempo. Mi sono lasciato crescere i capelli, che mi arrivavano fino alle spalle, in un'enorme pettinatura afro. Indossavo pantaloni a zampa di elefante, canottiere, stivali da motociclista e collane di perline. Ero un vero hippie. Il vantaggio di portare i capelli così era che mi permetteva di nascondere gli spinelli dietro le orecchie e coprirli con i capelli. Pensavo che i poliziotti non avrebbero mai pensato di guardare dietro le orecchie. Un giorno normale all'università iniziavo con 8 spinelli, 4 dietro ciascun orecchio, che fumavamo nel trascorrere della giornata. Prendevamo l'LSD parecchie volte alla settimana. Si potrebbe chiedersi, Lon, ma come facevi ad andare a lezione facendo uso di droghe tutto il tempo? La risposta è che non ci andavamo. Era molto più divertente sedersi su un albero a fumare droga piuttosto che andare a lezione. Quindi semplicemente si faceva meno di andare. Non lo dico perché mi sento orgoglioso di quei giorni o del mio stile di vita, ma perché voglio farvi capire chi ero all'età di 21 anni, quando Gesù Cristo è entrato nella mia vita e me l'ha cambiata. Non ero una persona buona e normale che improvvisamente ha deciso di abbracciare la religione. Non è successo così. Vivevo una vita che era tanto più lontana da Gesù Cristo e dal cristianesimo di quanto si possa immaginare. Sono diventato famoso nella città di Chapel Hill come distributore di droga. Viaggiavamo a New York per acquistare grandi quantità da vendere a Chapel Hill. Ho pagato le spese dei miei ultimi 2 anni all'università vendendo droga. Era molto più facile che fare un lavoro vero e proprio. Ci si potrebbe chiedere, ma come hai fatto ad evitare che ti arrestassero? La verità è che per poco mi arrestavano. Nella primavera del 1971 la polizia venne alla mia fraternity. Un ragazzo dormiva nel salotto. La polizia ha detto, siamo venuti per arrestare Lon Solomon, che è sotto accusa per spaccio di droga. E qui? Io ero lì, nella mia camera da letto. Il mio amico in salotto ha avuto la presenza di spirito di farsi mostrare il mandato di perquisizione. Aveva l'indirizzo sbagliato, quello della casa accanto. Il mio amico ha detto, non potete entrare qui, questo mandato di perquisizione non è per questa casa, ma per quella accanto. E così non li ha lasciati entrare. Se fossero entrati, sarei andato in galera, perché c'erano droghe in tutta la casa. Così, la polizia è andata alla casa accanto, dove abitavano alcuni dei nostri amici e membri della fraternity. La droga che avevano in casa gliel'avevo venduta io. I poliziotti trovarono la droga e arrestarono un membro della fraternity appena uscito dalla lezione. Gli misero le manette e lo chiusero in prigione. L'ho veramente scampata bella. Durante tutto questo tempo credevo veramente di fare progressi dal punto di vista spirituale. Pensavo di avvicinarmi al punto in cui avrei ottenuto la risposta a tutte le domande dell'universo. Ancora una volta dico tutto questo perché voglio farvi capire quello che ero prima che Gesù Cristo avesse un impatto nella mia vita. Guardando indietro, la vera svolta nella mia vita ha avuto luogo all'inizio della primavera del 1971. A Chapel Hill c'è un piccolo muro proprio sul confine della città universitaria. Erano circa le 2 del mattino. Un mio compagno di confraternita ed io eravamo seduti lì, chiacchierando e prendendo la droga. Gli ho detto, sai Davide, c'è qualcosa che veramente mi preoccupa. Stiamo prendendo tutte queste droghe e siamo i figli dei fiori, i figli dell'amore. Ma invece di migliorare, di diventare più affettuoso, più attento e gentile, sento di diventare sempre peggio. Sento di andare nella direzione opposta. Lui non era cristiano e non crede avesse idea dell'impatto che stava per avere sulla mia vita. Si voltò verso me e disse, Lon, forse non stai peggiorando. Forse tu stai diventando più sincero con te stesso e su chi sei stato veramente per tutto questo tempo. Questo per lui era un commento fatto a bruciapelo, ma per me è stato come se mi avesse colpito una mazzata in testa. Ero cresciuto credendo di essere una persona buona, carina, gentile, generosa e altruista, che sarebbe andato in paradiso. Questo era ciò che mi aveva detto il mio rabbino. Improvvisamente mi resi conto che forse non era così. Più pensavo a quello che mi aveva detto, più mi rendevo conto che aveva ragione. Ma dopo aver gettato uno sguardo sincero su me stesso, non mi era piaciuto quello che avevo visto. Improvvisamente il mio punto di vista personale cominciò a cambiare. Cominciai a vedere me stesso come una persona bisognosa, non una persona a cui tutto andava bene, ma una persona tormentata da un profondo e disperato bisogno. Cominciai a vedermi come un egoista, egocentrico e autoindulgente, immorale, senza etica e blasfemo. Finalmente ho dovuto ammettere a me stesso: Lon, se vedi te stesso in altro modo, ti sbagli. Tu non sei la persona che hai sempre dato l'impressione di essere. Questo è ciò che sei veramente e non è una bella cosa. Ho capito che avevo bisogno di aiuto. Bisogno di qualcuno o di qualcosa che potesse cambiarmi dal di dentro. Questa è stata una svolta importante nella mia vita, perché prima di allora non avevo veramente la sensazione di aver bisogno di aiuto dal di fuori. A quel punto avevo perso qualsiasi interesse per le droghe, perché avevo capito che le avevo prese per anni e non potevano cambiarmi dal di dentro. Decisi che avevo in qualche modo bisogno della religione e di Dio. Quindi, prima ho provato religioni orientali, ho comprato un sacco di libri, ho letto moltissimo sul taoismo, sul confucianesimo, sul buddismo zen, parecchi libri di Alan Watts ed altri scrittori. Sapete che cosa era interessante in queste religioni orientali? Sembravano meravigliose sulla carta, ma non potevo farle funzionare nella mia vita reale. Quello che voglio dire è che leggevo un libro sul buddismo zen per le prime 3 ore del mattino, seduto nel bosco sotto un albero, con le gambe incrociate, e poi mi alzavo e dicevo al mio amico: «Ehi, cosa c'è per pranzo?» E tutto il mio zen era andato a farsi benedire per il resto della giornata. Capite cosa intendo? Lo zen era sparito. Non potevo farlo funzionare, anche se ci ho davvero provato. Ho deciso allora che non ero una persona fatta per la religione orientale. Forse quello che dovevo fare era tornare al giudaismo. Sentivo il bisogno di essere coinvolto profondamente nel giudaismo ortodosso e forse avrei trovato le risposte di cui avevo bisogno per vivere. E così sono andato a visitare il rabbino della mia università. Sono andato da lui con i miei capelli lunghi e i miei pantaloni a zampa di elefante e mi sono lasciato cadere sulla sedia dicendo: «Rabbino, penso che Dio voglia che mi faccia rabbino». Lui mi guardò e disse: «No, non credo che sia così». Io dissi: «Rabbino, senta, ho alcune esigenze profonde nella mia vita. Ho delle domande che davvero hanno bisogno di risposta». Gli ho raccontato che cosa desiderasse il mio cuore, le mie esigenze, eccetera. Non credo che avesse la minima idea di cosa stesse parlando. Mi ha dato un paio di libri da leggere, ma non volevo libri. Volevo qualcuno che si sedesse accanto a me e mi guardasse negli occhi per dirmi: «So la risposta che stai cercando. So come vuoi trasformarti internamente e non essere la persona non buona che sai di essere. Ti posso aiutare?» Ma lui non l'ha fatto. Dopo essere uscito, ho pensato: non c'è niente da fare. Questo pensiero era deprimente, perché tornare al giudaismo era sempre stato il mio unico asso nella manica. Pensavo: male che vada, ritorno al giudaismo. E ci sono tornato, dopo aver provato tutto il resto: le donne, l'alcol, la vita notturna, le droghe e le religioni orientali, ma ancora non sapevo come cambiare me stesso. Il mio problema a questo punto non era che fossi preoccupato di andare all'inferno. Credevo ancora a quello che il rabbino mi aveva detto, che sarei andato in cielo. Il mio problema era che non riuscivo a trovare le risorse necessarie per vivere la vita. Non riuscivo a trovare le risposte che cercavo per dare un senso alla mia vita e diventare una persona di cui essere orgoglioso. Di solito parlavo con i miei compagni di queste cose. Loro pensavano che avessi completamente perso la testa. Mentre eravamo tutti seduti a fumare la droga, io gli dicevo: «Perché siamo qui? Perché siamo su questa terra? Qual è il nostro scopo nella vita? Dove andiamo? Qual è il significato della vita?» Tutti dicevano: «Ma che rottura che sei! Che cos'hai? Perché fai queste domande? Perché non puoi essere come tutti gli altri? Laurearti, trovare un lavoro, sposarti, avere figli, allevarli, fare il nonno e poi morire come tutte le persone normali? Perché hai bisogno di una risposta a tutte queste stupide domande?» I miei amici credevano che fossi impazzito. E sapete una cosa? Ho cominciato a chiedermi se per caso non fossi diventato uno di quei ragazzi che, dopo essersi fatti un viaggio con l'LSD, non tornarono mai alla realtà. Avevo pensato che forse ero ancora sotto l'effetto della droga e non ero mai tornato. Ero così confuso, non sapevo più cosa fosse la realtà. Ho cominciato a pensare al suicidio. Mi dicevo, che cretinata! È proprio stupido crescere e vivere quella vita. Passare attraverso tutte le sofferenze e dolori della vita. Se non so nemmeno che cosa sto facendo su questa terra. Non so neanche qual è lo scopo della vita ed odio la persona che sono diventato. Che cretinata! Perché non finirla una volta per tutte? Avevo veramente programmato la mia morte, ma ho procrastinato tante cose, tra cui anche quella. Avevo però tutta l'intenzione di suicidarmi. Ma nella primavera del 1971 tutto questo è cambiato. Un bel giorno di primavera, mentre camminavo per le strade di Chapel Hill con Noah, il mio pastore tedesco di 80 kg, non so perché l'ho chiamato così, era mio da quando ero un cucciolo, si era messo a litigare con un altro cane di fronte all'uomo più strano nell'universo. Lasciatemi raccontare la storia dell'uomo più strano dell'universo. Si chiamava Bob Eckhart. A quel tempo era sulla quarantina e lavorava a Durham, a circa 8 miglia di distanza da Chapel Hill. Aveva l'abitudine di venire a Chapel Hill ogni sabato col suo furgone bianco Econoline. Aveva dei versetti scritti su tutta la superficie del suo furgone. Aveva due grandi altoparlanti montati sul tetto, collegati ad un giradischi che suonava vecchi inni che risuonavano per le strade. Aveva l'abitudine ogni sabato di passare tutto il giorno insieme a sua moglie all'angolo delle strade di Chapel Hill, distribuendo opuscoli su Gesù Cristo. Però non era ben accolto a Chapel Hill. La gente gli sputava addosso, gli gettava via gli opuscoli e lo insultava. Erano incredibilmente cattivi verso di lui, eppure stava lì ogni settimana. Non volevo stargli vicino perché mi sembrava che fosse venuto direttamente da un circo o qualcosa del genere. Ma quel giorno il mio cane fu coinvolto in una rissa proprio di fronte a dove si trovava lui. Bob Eckhart mi ha aiutato a separare i cani e mi sono trovato faccia a faccia con l'uomo più strano del mondo. Cosa si può dire all'uomo più strano del mondo? Non volevo dire niente di sbagliato. Allora l'ho guardato e ho detto «Ciao!» E lui ha detto «Ciao!» E poi ho detto «Devo andare!» E lui ha risposto «Ok, ci vediamo!» Io ho detto «Ok!» E me ne sono andato. Questo incontro non è durato più di 30 secondi. Ma devo dire che dopo quei 30 secondi passati a guardarlo negli occhi, mi sono allontanato pensando «Lon, questo ragazzo ha quello che stai cercando!» Potreste chiedervi «Come lo sai?» Amici miei, non posso dirvi come lo sapessi. Non ho nessuna prova vera e propria. Non posso comprovare quello che stavo sentendo. Ma vi dico che mentre mi allontanavo, qualcosa dentro di me mi diceva. Lon, questo ragazzo ha quello che stai cercando tu. Ha quella pace, quella serenità, quella felicità, quell'interezza che stai cercando. Questo mi ha afflitto, ma mi ha dato anche un po' di speranza. Devo dirvi, cari amici, che avevo cominciato a chiedermi se ci fosse qualcuno al mondo che aveva quello che stavo cercando. Non avevo mai incontrato nessuno che avesse le risposte alle domande che mi stavo facendo, né i miei compagni di confraternita, né i miei compagni con cui prendevo la droga. Non conoscevo nessuno che avesse risposte. Avevo cominciato a pensare che non vi fossero risposte a quelle domande. Poi, improvvisamente, ho incontrato un uomo che mi ha dato la speranza che forse queste risposte ci fossero davvero. Allora ho cominciato a prendere i suoi opuscoli quando mi imbattevo in lui. Non parlavo con lui perché avevo troppa paura, ma prendevo gli opuscoli che stava distribuendo. Ne avevo una gran quantità a casa sul mio comodino. Non li avevo nemmeno letti, ma li avevo presi perché mi faceva compassione. Sentivo che era sincero e vedevo che la gente lo trattava male. La sincerità è difficile da trovare. Come minimo, qualcuno doveva essere gentile con lui ed accettare quello che offriva. Avrei voluto davvero parlare con lui, ma non avevo il coraggio di farlo. Finalmente mi sono detto, che stupidaggine, devi andare a parlare con questo tizio. Così, nella primavera del 1971, un sabato mattina, sono andato verso lui e gli ho detto: «Ehi, mi piacerebbe parlare con lei qualche volta». E lui disse: «Beh, questo sarebbe meraviglioso. Ti va bene questo pomeriggio alle 3?» Non ero pronto a tale risposta. Non mi aspettavo che dicesse oggi. Mi aspettavo che dicesse: «Ok, fra un mese magari». Questo mi avrebbe dato abbastanza tempo per trovare un po' di coraggio. Ma dopo che lui mi propose quel pomeriggio, gli dissi che quel pomeriggio non potevo. Avevo un altro appuntamento. «Magari ci vediamo la prossima settimana». «Ma che tipo di appuntamento potrebbe avere un hippie alle 3, un sabato pomeriggio a Chapel Hill, North Carolina?» Era una bugia, ma avevo paura, molta paura. Ho cominciato a camminare per le strade col mio cane. La strada era affollata e lui con le mani intorno alla bocca mi gridò: «Forse la settimana prossima potresti anche non essere qui!» «Oh mio Dio!» Mi guardai intorno cercando di far finta di non sapere chi stesse parlando. Non volevo che tutte quelle persone sapessero che l'uomo più strano al mondo stava gridando a me. Non volevo nemmeno che sapessero che avevo parlato con lui. Così mi precipitai giù per la strada, girai subito l'angolo, mi appoggiai al muro in mattoni e dissi: «Questa è stata la peggiore esperienza della mia vita. Non posso credere che sia successo proprio a me». Ma poi mi sono messo a pensare: quel tale ha ragione. Non ho nessuna garanzia che sarò qui la settimana prossima. Avevo già perso diversi amici delle superiori. Uno era morto in un incidente di moto. Un altro era morto di un'infezione renale. Quindi ho pensato: lui ha ragione, potrei non essere qui la settimana prossima. Devo andare a parlare con lui. Dunque, alle 3 sono andato a cercarlo. Se n'era andato. Non sapevo che stava arrivando ed era già partito. Che tragedia! Mi sentivo come se quel tizio avesse profetizzato che non sarei vissuto per un'altra settimana. Lo so che sembra stupido, ma in quel momento non era una cosa poi tanto stupida. Ero terrorizzato che questo tale avesse previsto la mia morte. La settimana seguente è stata la più orribile di tutta la mia vita. Un mio caro amico aveva una moto e me la lasciava guidare, ma quella settimana non ho voluto prenderla. Quella settimana non ho camminato sotto una scala e ho pregato che un gatto nero non mi passasse davanti. Ho guardato a destra e a sinistra prima di attraversare la strada. Sono salito sulle scale facendo uno scalino alla volta ed attaccandomi al corrimano. Ero terrorizzato. La settimana finì. Arrivò il sabato e mi alzai molto presto, cosa che a quei tempi significava verso le 10 del mattino. Andai in centro per vedere quel tale. Non so cosa avrei fatto se lui non fosse arrivato in città quel giorno, ma fedele come sempre, verso le 10:30 lui arrivò sul suo grande furgone bianco. Quando scese dal furgone andai verso lui e dissi: «Senta, grazie a lei ho vissuto la peggiore settimana della mia vita. Dobbiamo parlare. Ci deve essere qualcosa che lei dice che spiega la sua presenza qui». Non sapevo come chiamarlo, quindi gli ho detto: «Mi faccia pure il suo discorso, sono disposto ad ascoltare». Devo dirvi che a metà settimana ero così spaventato che decisi di acquistare una Bibbia. Dovete capire, cari amici, che i consumatori di droga non hanno Bibbie. Nessuno dei miei compagni ne possedeva una. Il nostro stile di vita non era quello di chi possiede la Bibbia. Ho pensato che se avessi avuto una Bibbia, forse ce l'avrei fatta durante quella settimana. La Bibbia era per me una specie di talismano. Così sono andato in libreria in città. La Bibbia più economica che ho trovato costava $3. Era una piccola Bibbia in edizione tascabile. Non sapevo che le Bibbie fossero così costose. Non ci potevo credere. Eravamo in un periodo compreso tra una spedizione di droga e la successiva. Avevo soltanto $5. Mangiavo i resti della cucina nella mia fraternity. Di solito servivo la cena e come pagamento mi era stato promesso di mangiare quello che avanzava. Mangiavo un sacco di broccoli, un sacco di cavolfiori, ma non molta carne. Sopravvivevo così. Facevo la coda per pagare la Bibbia. Quando lo stesso amico che mi aveva detto: «Beh, forse tu stai diventando più sincero con te stesso e su chi sei stato veramente per tutto questo tempo», mi vide e disse: «Che cosa stai facendo? facendo? Io risposi, sto comprando una Bibbia. Lui disse, tu stai cosa? Perché devi fare una cosa del genere? Ed io gli raccontai un po' della settimana che avevo passato. Mentre facevamo la coda, lui mi disse, Lon, ora fermati per un secondo e pensaci, se questo Dio per cui sei così preoccupato è vero, non pensi che ti potrebbe dare una Bibbia senza che tu debba spendere il 50% di tutto il tuo denaro? Io pensai, sì, questo mi sembra un commento davvero spirituale, e allora ho rimesso la Bibbia sullo scaffale e non l'ho comprata. È importante ricordarsi di questo per capire meglio quello che succederà. Il sabato seguente, mentre parlavo con Bob Eckhart, lui prese una Bibbia e cominciò a leggerla. Lesse dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Poi cominciò a raccontarmi storie della Bibbia che la maggior parte di voi probabilmente sa, ma che io non conoscevo. Ha letto storie su Elia e i profeti di Baal sul Monte Carmelo. Pensai che fosse la più grande storia che avessi mai sentito in tutta la mia vita. Leggeva altre storie ed io assorbivo tutto come una spugna. 2 ore più tardi mi disse, «Ok, ora sei pronto a ricevere Gesù?» Io ho detto, «Cosa? Si vuole spiegare per piacere? Sei pronto a ricevere Gesù?» Non avevo la minima idea di che cosa volesse dire, ma quel po' di intuizione mi fece rispondere, «No, ehi, è stato bello parlare con lei. Questo è stato meraviglioso, ma io sono ebreo. Il popolo ebraico non fa queste cose, semplicemente non le fa». E lui disse, «Certo che le fanno, Gesù era ebreo». Lo sapevi che tutti i primi seguaci di Gesù erano ebrei? L'intera chiesa primitiva era ebrea. Tutti quelli che hanno scritto la Bibbia, con l'eccezione di Luca, erano ebrei. Sapevi che Pietro era ebreo? Io ho detto, «Sta scherzando, non l'ho mai saputo. Nessuno mi ha mai detto che Pietro fosse ebreo. Ho pensato che fosse un gentile evangelico bianco». Lui mi disse, «Beh, mi faresti un piacere?» Io risposi, «Forse». Allora lui disse, «Saresti disposto a promettermi di leggere la Bibbia e di lasciare che Dio ti parli tramite la Bibbia?» Io dissi, «Bene, bene, non penso che leggere la Bibbia mi possa fare male». Lui domandò, «Hai una Bibbia?» Io dissi, «No». Allora lui disse, «Vieni qui un secondo». Aprì la parte posteriore del suo furgone e c'era un'enorme scatola piena di Bibbie, nuove, in un imballaggio da cellophane, eccetera. Lui prese una di queste Bibbie e me la diede. Io gli dissi, «Non posso pagare, non ho un soldo». Ma lui disse, «Io non voglio che tu mi paghi nulla. Se mi prometti di leggerla, te la regalo». Questo mi mise a disagio perché il mercoledì precedente avevo detto a Dio, «Se esisti davvero, dimostramelo, dandomi una Bibbia». Amici miei, dove avrei potuto ottenere una Bibbia? Le persone che frequentavo non andavano in giro a distribuire Bibbie. Ma 4 giorni dopo, questo tale apre il suo baule e mi regala una Bibbia nuova. Ho pensato che questo fosse un po' troppo straordinario e ne ho avuto paura. Presi la Bibbia e mi precipitai fuori. Mentre mi allontanavo, mi ricordo di aver detto a me stesso, «Questo è strano, questo è davvero strano. Che sia proprio vero, che Gesù Cristo sia veramente il Messia di Israele». Ma anche se ero abbastanza scettico, ho mantenuto la mia promessa. Portai la Bibbia a casa e cominciai a leggere un po' ogni sera prima di andare a letto. Ho iniziato col Vecchio Testamento perché non sapevo da dove cominciare. Ho letto la storia di Adamo ed Eva, avevo sentito i loro nomi, ma non sapevo quello che la Bibbia diceva su di loro. Era una storia piuttosto interessante. Ma poi sono arrivato a quella parte dove un tale generò un altro tale e così via. Ho pensato, questo non significa niente per me. Forse dovrei passare al Nuovo Testamento, perché è lì che si parla di Gesù. Non sapevo se nel Nuovo Testamento ci fosse un'introduzione, una parte principale, una conclusione, un anticlimax. Non sapevo se fosse una raccolta di racconti o un'antologia di poesia. Non sapevo cosa fosse. Quando non si sa, si comincia dall'inizio, no? Così presi il Vangelo di Matteo e cominciai a leggere. Non potevo credere alcune cose di quello che ho letto. Devo aver letto il discorso della montagna 7 o 8 volte prima di poter andare avanti. Ciò che mi ha colpito di più è stato il fatto che Gesù usava parole per andare dritto al cuore delle cose. Poteva dire di più in una sola frase che non i miei professori in tutto un semestre. andava diritto al cuore con una sola frase. Sono rimasto stupito. Ho continuato a leggere e finalmente sono arrivato al Vangelo di Matteo, capitolo 11, dove Gesù disse: «Venite a me, tutti voi che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Troverete ristoro per le vostre anime». Quando ho letto questo, non lo dimenticherò mai. Ho guardato in su e ho detto: «Bingo! Questo è esattamente quello che stavo cercando. Non avrei potuto dirlo meglio». Mi ricordo di aver pensato: «Stanchi, oppressi, è esattamente come mi sento io. Quello che cerco è la pace, il riposo della mia anima. Questo è esattamente quello che sto cercando. E Gesù promette che se vado a Lui, Lui me lo darà». Ho pensato che avevo già dato alla mia vita l'opportunità di sperimentare la droga, il buddismo zen e l'ebraismo, l'alcol, le donne, le feste, eccetera. Quindi era solo giusto che anche Gesù Cristo avesse un'opportunità. Così ho deciso di provarci, ma non sapevo in che modo. Bob Eckhart mi aveva chiesto di ricevere Gesù. Non avevo la minima idea di cosa volesse dire. Se mi avesse detto: «Mettiti a testa in giù e sputa monete dalla bocca», avrei almeno saputo in che posizione mettermi. Ma ricevere Gesù non significava assolutamente nulla per me. Si potrebbe dire: «Perché non gli hai telefonato?» Ma non avevo il suo numero di telefono. Non avevo modo di contattarlo. Ero completamente in balia di me stesso. Mi sono messo in ginocchio, perché sembrava la cosa da fare, e ho detto: «Ok, Dio, non so nemmeno se esisti e sono molto confuso per quanto riguarda questo Gesù. Ma Dio, ho un grande vuoto dentro di me. Sono ferito, solo e spaventato. Ho bisogno di aiuto. Gesù promette di potermi dare riposo e gioia. Quindi Dio, questo è quello che voglio fare. Darti la mia vita per un mese solo. Farò qualsiasi cosa che mi chiedi di fare. Andrò ovunque mi chiedi di andare». Non sapevo in che modo Lui avrebbe potuto farmelo sapere, ma ero sincero. Quindi Dio, se alla fine del mese non mi hai dato questa gioia e questo riposo di cui sto parlando, mi riservo il diritto di riprendere la mia vita e annullare l'accordo. Ma se davvero mi dai questo riposo e gioia, allora la mia vita ti apparterrà per sempre. Gli affari sono affari. Amen. Si potrebbe dire: «Lon, questa è la peggiore preghiera di salvezza che abbia mai sentito in vita mia». Beh, mi sentivo solo. Nessuno era lì per dirmi come dire una preghiera di salvezza. Non sapevo come pregare Dio. Avevo un cuore sincero e volevo solo un rapporto d'affari con Dio. Ho anche pensato: se tu sei Dio, un mese dovrebbe bastare. Sono felice che la Bibbia dica: «L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore». 1 Samuele 16:7. Sono felice che Dio in cielo abbia detto: «Lon Solomon ha detto la peggiore preghiera di salvezza che abbia mai sentito». Ma figlio mio, ho tutta l'intenzione di sorvolare su quella preghiera e di guardare piuttosto nel tuo cuore per vedere se sei veramente sincero. Sono così felice che Dio veda dentro il cuore. Mi alzai dalla mia posizione, ero ancora in ginocchio, e pensai: «Ora vedremo cosa succede». Ero molto scettico, non credevo che avrebbe funzionato, ma mi sono detto: «Beh, chi lo sa». Poi ho pensato: «Devo fare di più. Non è sufficiente avere questa concezione eterea di Dio». Quindi mi sono messo ancora in ginocchio e ho detto: «Dio, c'è un'altra cosa. Il mio cane ha la rogna». Sapete che la rogna è una malattia dei cani che gli fa perdere il pelo. Il veterinario mi aveva dato una pomata, ma non aiutava il mio cane a guarire. Anzi, stava sempre peggio. Ho pregato: «Dio, ho ancora una cosa che mi preme. Devo avere più di una semplice sensazione. Devo sapere che esisti davvero. Dunque, questo è quello che voglio che tu faccia. Voglio che tu guarisca il mio cane e ho intenzione di non usare più il farmaco». Mi alzai e pensai: «Forse non è giusto verso il cane. Forse dovevi chiedere a Dio di far levitare il letto o fare qualche altra cosa». Ma dissi a me stesso: No. Una preghiera è una preghiera. Vedremo cosa succede». Volevo un Dio che fosse abbastanza potente da gestire un caso di rogna. Tutto quello che posso dirvi, amici, è che in 3 o 4 giorni il cane era completamente guarito dalla rogna. Spiegatelo come volete, ma fatto sta che sapevo che non era stata la medicina a guarirlo. Quando prendevo la medicina, il cane stava peggio. Ho smesso di dargli la medicina e il cane è guarito. si può attribuire questa guarigione a tutto quello che vuoi. Ma io sapevo qual era stata la mia preghiera e sapevo che Dio aveva fatto qualcosa per me. Dio ha cominciato a fare altre cose per me. Non potevo comprovare nulla esteriormente, ma sapevo che stavano cominciando ad accadere dentro di me cose che non erano mai accadute prima. Una settimana dopo, mi sono messo ancora una volta in ginocchio e ho detto: «Dio, sono convinto! Non solo hai guarito il mio cane, ma c'è qualcosa che sta cambiando dentro di me. Sento gioia, pace e una contentezza che non ho mai sentito prima. Francamente, ho anche cominciato ad essere sensibile al peccato, una cosa che non avevo mai sperimentato in vita mia. Quello che facevo di solito, senza il minimo senso di colpa, cominciò improvvisamente a turbarmi. L'unico modo per gestire questo sentimento era chiedere perdono a Dio. Questo non mi era mai accaduto prima. Tutto questo stava accadendo dentro di me e sapevo che non ero io che l'avevo creato o causato. Non trovavo nessuna spiegazione a tutto questo, tranne che stava succedendo qualcosa di soprannaturale. Una settimana più tardi mi misi di nuovo in ginocchio e dissi: «Dio, sono convinto. Ho fatto un patto con te e gli affari sono affari. Ti ho detto che ti avrei dato la mia vita per sempre. Non so cosa tu possa farti di un hippie con i capelli lunghi fino alle spalle, la collana di perline e di pantaloni a zampa d'elefante, che ha preso tutte queste droghe. Ma fa qualsiasi cosa tu possa fare con me, Dio mio, gli affari sono affari. Ti do la mia vita, puoi starne certo». Questo è accaduto nella primavera del 1971. Quando Bob Eckhart venne in città, la volta seguente, andai da lui e gli raccontai tutta la storia. Lui mi abbracciò e chiamò la moglie, che venisse fuori dal furgone. «Amy, Amy, vieni qui, presto! Ascolta!» E disse: «Raccontale la tua storia». Così le raccontai tutta la storia. Lei disse: «Lodiamo il Signore!» e ballò dalla gioia. Erano entrambi così entusiasti che io, guardandoli che si abbracciavano, mi chiesi: «Che cosa ho fatto in questo mondo? Spero di non comportarmi in questo modo dopo essere diventato cristiano». Sapete una cosa? Parlo ancora un po' al telefono ogni tanto con Bob Eckhart. Lui mi ha detto che in tutto in quel tempo che veniva a Chapel Hill, ogni singolo sabato durante la primavera e l'estate del 1971, per quanto ne sappiamo, io sono l'unica persona che è venuta a Gesù Cristo come risultato diretto del suo essere lì. Ora è possibile che ne siano altri di cui non abbiamo mai sentito parlare. Ma mi piacerebbe pensare che Dio mandò Bob Eckhart a Chapel Hill per me, solo per me. La prossima cosa che mi disse fu: «Lon, è necessario battezzarti». Io dissi: «Cosa? Battezzarmi? Io sono ebreo. Gli ebrei non si battezzano». Lui disse: «Beh, gli ebrei non credono neanche in Gesù. Ed ora tu dici di crederci». Ho pensato: «Appunto». Sono andato a casa e ho cominciato a pensarci su. Se sono serio, nel mio rapporto con Gesù Cristo e nella Bibbia Gesù ha detto: «Hai bisogno di essere battezzato», allora dovrei farlo. Così Bob Eckhart mi battezzò in un laghetto a Chapel Hill, North Carolina. Poi ho deciso che era ora di andare a parlare ai miei parenti. È stata un'esperienza molto interessante. Non ho tempo di riportarvi tutti i dettagli, ma lasciatemi dire che non tutti erano entusiasti quando sono tornato a casa e ho detto loro che avevo dato la mia vita a Gesù Cristo. Avrebbero preferito sentirmi dire: «Ho usato l'LSD 5 volte la settimana, ho portato illegalmente la droga da Amsterdam e sono quasi stato arrestato». Probabilmente avrebbero detto: «Ok, Lo, non c'è problema». Ma invece ho detto: «Credo in Gesù Cristo». «Tu credi in cosa?» Ecco come hanno reagito. Dopo quel momento, però, ho avuto il privilegio di condurre mio padre a Cristo. Mia madre si convertì a Gesù Cristo prima di morire e il mio unico fratello ora vive per Gesù Cristo. Quindi tutta la mia famiglia nucleare ha una relazione personale con Gesù Cristo. Anche se ci sono voluti 22 anni di preghiera prima che questo succedesse, mia madre è stata l'ultima del gruppo a conoscere Gesù Cristo. Voglio raccontarvi 2 brevi storie prima di finire. La prima riguarda la mia governante. Era una meravigliosa donna afroamericana. Si chiamava Cora Lee Goodman. Era una delle donne più care che abbia mai conosciuto. Cominciò a lavorare per la mia famiglia quando avevo 2 mesi ed era ancora lì anche dopo che andai all'università. Cora Lee Goodman non era una donna colta. Non sapeva scrivere il suo nome, non sapeva leggere e non sapeva guidare la macchina. Ma non appena mi sono fatto cristiano e ho cominciato a sentire cantici cristiani come Blessed Assurance, Jesus is mine e alcuni di questi inni molto familiari, ho capito che avevo sentito quelle canzoni prima. Sapevo che non li cantano nella sinagoga. Mi ricordai di quando ero solo un ragazzino. Sentivo Cora canticchiare queste melodie quando stirava o cucinava, mentre io giocavo vicino a lei. Così ho fatto l'autostop fino a Portsmouth, in Virginia, e ho trovato la sua casa. Ricordate, i miei capelli erano una grande pettinatura afro lungo fino alle spalle. Lei non mi vedeva da 3 o 4 anni. Quando bussai alla sua porta, tornò indietro la piccola tenda e mi chiuse immediatamente la tenda in faccia. Bussai alla porta di nuovo e lei tirò la tenda. Dissi: «Cora, fammi entrare! Sono Lonnie!» Così è come mi chiamavano allora. Lei aprì la porta, ma solo quanto bastava per sbicciare e disse: «Che cosa stai facendo qui?» Ho detto: «Cora, sono venuto qui per dirti che ho dato la mia vita a Gesù Cristo». E lei disse: «Buon Dio onnipotente, tesoro, vieni qui!» Quindi sono entrato e le ho raccontato tutta la storia di come mi ero convertito a Cristo. È stato un momento meraviglioso. Lei mi ha detto: «Lon, voglio che tu sappia una cosa. Ho pregato per te e per la tua famiglia da quando sono venuta a lavorare qui, quando avevi 2 mesi. Quando abbiamo avuto questa conversazione avevo 21 anni». Lei disse: «Ho pregato per te e la tua famiglia per 21 anni». Lei disse: «Ma tesoro, non ho mai pensato che sarebbe arrivato il giorno in cui ti avrei visto diventare cristiano». Io dissi: «Eccomi qui». Siamo stati tanto bene insieme. Nel 1975 Cora passò a miglior vita e si riunì col Signore. Ma mia madre, mio padre e mio fratello, noi tutti siamo diventati cristiani. E sono convinto che la ragione per cui tutta la mia famiglia si è convertita a Gesù Cristo è questa donna di Dio che fedelmente aveva pregato per noi fino alla sua morte 25 anni dopo. E come risultato tutta la mia famiglia nucleare si è convertita a Gesù Cristo. Per quanto ne so, lei era l'unica cristiana che pregava per me in tutti questi anni. Ho anche un'altra storia, quella di come mio padre si è convertito a Cristo. Lui era in un ospedale a Charlottesville, Virginia. Aveva una malattia cardiaca molto grave. Aveva già avuto 3 infarti. Il quarto lo ha ucciso. Mia madre mi aveva chiamato per dirmi: «Tuo padre è in ospedale. Ha l'epatite ed è molto malato. Devi venire a vederlo». Secondo lei sembrava molto grave. Quindi mi sono precipitato a vedere mio padre, pregando per tutta la strada. Questo è stato circa 7 anni dopo che io diventassi cristiano. Quando sono arrivato nella stanza d'ospedale, mio padre era seduto sul letto mangiando una banana. Abbiamo iniziato a parlare e mio padre disse: «Che tempo fa? Fa bello. Come sta tua moglie? Bene. Come stanno questo e quello e quell'altro? Bene, bene, bene». Sapevo che aveva qualcosa in mente, lo sapevo. Alla fine disse: «Sai, Lon, ho pensato tanto in questi ultimi tempi». Io dissi: «Beh, papà, pensare fa bene». Lui disse: «Sì, ho pensato molto a tutto quello che mi hanno detto di Gesù Cristo». Ero sorpreso e aspettavo con ansia che succedesse qualcosa. Sto cominciando a chiedermi se forse tutto quello che mi stai dicendo sia vero. Non potevo crederci. Avevo pregato per mio padre ogni giorno, anche 2 volte al giorno, perché sapevo quanto fosse malato e che avrei potuto ricevere una telefonata da un momento all'altro che mi avvertiva che era morto improvvisamente di mal di cuore. All'improvviso, eccolo che mi diceva queste cose. Volevo chiamare l'infermiera e dire: «Infermiera, mi prepari questo letto qui accanto nella camera, ne ho bisogno». Ma ho pregato in silenzio. «Oh Signore, ti prego, non lasciarmi dire le parole sbagliate». Gli ho detto: «Papà, non c'è alcun dubbio nella mia mente che ti ho detto la verità. Ma perché ne parli adesso? Tu non ti sei mai interessato. Non hai mai voluto parlare di questo. Tu hai sempre evitato le mie conversazioni. Perché stai dicendo improvvisamente che ho ragione?» Lui mi disse: «Lon, so che sono malato. Ho deciso che avrei potuto trovare nel giudaismo ortodosso tutto quello che tu hai detto di aver trovato in Gesù. Allora sono ritornato alla sinagoga, ho cominciato a frequentarla religiosamente. Sono andato alle funzioni sacre del High Holiday. Sono anche andato a Rosh Hashanah. Ho digiunato tutto il Yom Kippur, in cerca di qualche certezza sul mio destino dopo la morte. Vedete, per lui il problema era la morte. Era terrorizzato di morire e disse: «Sono finalmente uscito dalla sinagoga dopo il Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Mi trovavo sui gradini della sinagoga e disse a me stesso: ancora non so che cosa mi accadrà dopo la morte, nonostante tutti questi riti. Il rito è bello, ma non mi dà nessuna garanzia. Forse Lon ha ragione». La mattina dopo ho avuto il privilegio di mettermi in ginocchio, accanto al letto di mio padre. Si alzò dal suo letto d'ospedale e si mise in ginocchio, e noi due pregammo. Invitai Gesù Cristo ad entrare nella sua vita. Morì esattamente una settimana dopo. Non ha mai lasciato l'ospedale. Ha avuto un attacco cardiaco ed è morto in ospedale. Poco prima che morisse, sono andato a vederlo ancora una volta. Era in terapia intensiva, collegato ad un tubo tracheale. Non riusciva a parlare, ma lui freneticamente voleva che gli dessi la piccola scheda che usano in terapia intensiva. È ricoperta di plastica e c'è scritto sopra l'alfabeto. Così il paziente può scrivere le parole se non è in grado di parlare. Gliel'ho data e lui ha scritto qualcosa. Vedete, il suo problema numero uno era che voleva la certezza della vita eterna che Gesù ha dato, ma non voleva rinunciare ad essere ebreo. Ne avevamo già parlato e gli avevo spiegato: «Papà, tu non diventi gentile quando credi in Gesù. Tu sei sempre ebreo. Tu compi tutto ciò che significa essere ebreo. Così, l'ultima volta che io e papà ci siamo visti sulla terra, lui ha preso quella scheda e ha scritto S-I-G-N-O-R-E, Signore, E-E-B-R-E-O, ebreo. Ed io sapevo esattamente cosa mi stava dicendo. Mi diceva: Lon, ho il Signore nella mia vita, ma sono ancora ebreo». Che cosa meravigliosa che potesse confermare anche con i sedativi e anche in terapia intensiva che lui aveva ancora abbastanza presenza di spirito per scrivermi quelle parole e dirmi: «So esattamente dove mi trovo, Lon, e ho Gesù con me che fa parte della mia vita». Bene, chiudo dicendo questo. Sono convinto che l'unica soluzione ai misteri della vita e l'unico modo per avere la certezza della vita eterna e l'unico modo per avere la profonda gioia, pace e soddisfazione che tutti cerchiamo nella vita è avere un rapporto personale con Dio di Israele. E l'unico modo per avere un rapporto personale con il Dio di Israele è per mezzo di Gesù Cristo, il Messia di Israele. Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6: «Io sono la via, la verità è la vita. Nessuno viene a Dio se non per mezzo di me». Gesù stesso l'ha detto, e se ha ragione, allora l'unico modo per ottenere quel rapporto personale con Dio è attraverso un rapporto personale con Gesù Cristo. L'unico modo per ottenere una risposta al mistero dell'universo, quella pace profonda e la certezza della vita eterna, è attraverso un rapporto personale con Gesù Cristo. Amici miei, ho provato tutto il resto. L'ho provato con lo stesso impegno, la stessa passione e la stessa apertura all'idea che avrebbe funzionato. E voi potete andare a provare tutti i modi se volete. Li ho provati tutti e sono qui per dirvi che la ragione per cui non hanno funzionato è che non erano la vera via che porta a Dio. Ho trovato il vero cammino verso Dio e l'ho trovato in un rapporto personale con Gesù Cristo. Credo, giudicando dalla mia esperienza e dalla verità contenuta nella Bibbia, che questo sia giusto. Per qualsiasi persona che dia sinceramente a Gesù Cristo un'opportunità di manifestarsi, Gesù lo farà. Come ho detto prima, la mia preghiera di salvezza non era molto buona, soprattutto il modo in cui mi sono avvicinato a Dio, facendo un accordo con Lui per un mese. Anche se Dio non accetta questo tipo di offerte, lo fece sapendo che il mio cuore era sincero. E se il tuo cuore è sincero, Dio avrà cura di te, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma grazie a Dio, Dio guarda il cuore. Se oggi tu stai ascoltando e non sei stato in grado di trovare nel tuo cuore le cose che ti ho detto, che stavo cercando, e hai guardato in tutti i posti dove ho guardato io, ti invito a dare sinceramente a Gesù Cristo un'opportunità di manifestarsi a te. Basta dargli una possibilità. Se tu sei sincero, Lui si rivelerà a te come ha fatto con me. Traduzione della predica intro. Questa è una registrazione tradotta e doppiata di una delle prediche di Lon Solomon. Lon Solomon è pastor senior presso la McLean Bible Church di Washington DC. Questo messaggio è stato registrato subito dopo la predica in modo da farlo sentire a molti nella loro lingua madre. Per ulteriori domande si prega di contattare la McLean Bible Church in outreach@mcleanbible.org o telefonare al 703-639-2000.